www.redijo.it e la storia continua. Ma perché parliamo? Anche l'umanità ha sempre conosciuto quel tipo di linguaggio emotivo che gli animali in libertà usano come esclusivo mezzo di comunicazione. Le espressioni mimiche del nostro volto dicono chiaramente a chi ci osserva se siamo preoccupati o allegri o stupiti, se ci troviamo in una disposizione d'animo amichevole o aggressiva, se ci annoiamo e così via. Ma quando e perché, e spinti da quali impellenti necessità evolutive, i nostri antenati preumani cominciarono a sentire bisogno di sostituire la comunicazione per segnali con una comunicazione fatta di suoni simbolici? Alcune delle ragioni possiamo immaginarle, però tutto il resto non lo sappiamo. L'archeologia del linguaggio si arresta alle più antiche fonti scritte e ci riporta indietro di appena 5-6.000 anni. Al di là iniziano gli orizzonti della preistoria e sono orizzonti di cui ci giungono ossa, pietre lavorate, frammenti di ceramica, ma non suoni. Purtroppo si è perduta ogni traccia del cammino lentissimo che ha portato l'umanità primitiva dai grugniti del Ramapiteco al linguaggio articolato. E mancando assolutamente qualunque dato concreto, ogni ricostruzione diventa arbitraria e priva di interesse. Si può solo dire che la progressiva conquista del linguaggio articolato permise alla banda di uomini preistorici di stabilire all'interno dei loro gruppi dei rapporti infinitamente più ricchi e complessi, di rendere tutti i presenti partecipi alle idee, di ricordi, delle previsioni di ciascuno, di programmare nei dettagli una caccia o una qualsiasi azione in comune. Ormai bastava la magia evocatrice della parola per far rivivere nella mente di ciascun ascoltatore una particolare scena o una particolare emozione, e bastava anche per trasmettere un insegnamento o un comportamento vitale per la sopravvivenza. E grazie al linguaggio, i padri e gli adulti si trovarono in grado di spiegare con calma ai giovani come difendersi da una pantera o come cacciare un bisonte, anche se in quel momento quegli animali erano ben lontani dall'accampamento. Il linguaggio non favorì solo la diffusione delle idee nello spazio, dal singolo alla comunità, ma permise la trasmissione nel tempo del patrimonio culturale di ciascun gruppo. Quel complesso di tradizioni, tecnologie, di usanze, di miti e riti che formano l'ossatura ideologica di ogni società. La stessa varietà delle culture umane ha portato come risultato una analoga varietà delle lingue. Gli studiosi ne conoscono oggi 3.000 diverse, divise in oltre 30 famiglie. Il linguaggio originale è stato la vera arma con cui l'uomo ha esteso il suo dominio su tutta la terra. Ciascuno di noi ha avuto modo di seguire, davanti agli schermi dei televisori, le imprese spaziali sempre più clamorose compiute negli ultimi 10 o 20 anni. Ma pochi credo abbiano riflettuto che senza il linguaggio tutto ciò sarebbe stato materialmente impossibile. Gli astronauti che vagavano, e vagano proprio ora, mentre sto leggendo queste righe, negli spazi interstellari, sono uniti alla Terra da un'invisibile catena di parole. I loro viaggi straordinari e le loro esplorazioni possono essere portati a termine solo grazie alle istruzioni che vengono costantemente trasmesse dalla base di partenza. Le voci degli esperti guidano ogni passo e ogni gesto di quegli uomini lontani, correggono i loro errori, chiedono e ottengono informazioni. Sono dialoghi estremamente razionali e simbolici, riflesso di un periodo storico che ha visto il trionfo delle scienze esatte. I tecnici della NASA e il pubblico televisivo resterebbero sbalorditi se da una navicella spaziale, invece di dati obiettivi sul calore e la consistenza della superficie lunare, la misurazione della gravità, la posizione degli astri e altre informazioni di questo tipo, giungessero a un tratto nuovi dati per stabilire gli influssi della Luna sulla gravidanza delle vacche dei Masai o la congiunzione dei pianeti più propizia alla celebrazione di un matrimonio indiano. Sono certo che in un unico pensiero attraverserebbe la mente di tutti. Una fuga d'ossigeno ha fatto impazzire l'equipaggio. Eppure, per millenni, senza numero, proprio questi e non altri sono stati i significati che ha avuto il firmamento per gli uomini. I nomi delle stelle, dei pianeti e delle costellazioni che gli scienziati usano per indicare agli astronauti alcuni dettagli della rotta e sono nomi antichissimi che si perdono nella preistoria. L'umanità primitiva, ovunque nel mondo, diede fin dagli inizi nomi significativi alla sconosciuta immensità della volta stellata, nomi che servirono a mettere in ordine nel caos misterioso del cielo. I nomi erano tratti sempre dalla realtà che circondava l'uomo. Quel gruppo di stelle assomigliava a una bilancia, quello a un granchio, quello a un leone e così via. Le costellazioni, grazie alla parola che li identificava a qualcosa di noto, divennero più vicine all'esperienza quotidiana. Tra le due realtà, quella celeste e quella terrestre, furono immaginati rapporti segreti di influenza. Si cominciò a supporre che le stelle condizionassero la riuscita delle pratiche agricole e pastorali, determinassero il carattere dei nuovi nati e che nelle stelle fosse possibile leggere il destino degli uomini. L'astrologia, cioè l'interpretazione magica del firmamento, ha dunque radici antiche e profonde. Tutte le culture arcaiche della Terra l'hanno conosciuta e praticata. La sua credibilità è ancora oggi oggetto di discussione anche all'interno delle civiltà tecnicamente più progredite. L'astrologia rappresenta il primo tentativo compiuto dai nostri antenati lontani per strappare al cielo i suoi segreti, segreti che erano reputati di vitale importanza. Abbia o non abbia qualche fondamento di verità obiettiva, l'astrologia rientra comunque nell'orizzonte del pensiero magico religioso.